www.redijo.it e la storia continua. Cura di bellezza e le ricette della seduzione. A fin di bene. Non si può quindi proibire alle donne non particolarmente dotate di imbellirsi o almeno di dissimulare eventuali difetti, se lo scopo è quello di preservare i loro sposi dal peccato di adulterio. La responsabilità deve essere così divisa in parti uguali. Chi è più colpevole? La donna civetta o l'uomo che l'incita a farsi più bella di quanto Dio non l'abbia voluto? E la risposta è fornita dai capitoli dedicati alle cure di bellezza in tutti i grandi trattati di medicina e di chirurgia. Poi, a partire dalla seconda metà del XV secolo, in quelli di cosmetologia, soprattutto italiani, ed è infatti in Italia, specialmente a Venezia, che vengono pubblicati i primi trattati a stampa sulla distillazione e profumeria. Questi testi hanno precedenti medievali nelle ricette riportate nei libri di economia domestica, nei trattati di morale e nelle opere di medicina. I medici italiani, Aldo Brandino da Siena, nel Régime du Corps, composto in francese tra il 1234 e il 1256, e Lanfranco da Milano nella sua Chirurgia Magna, 1270, dedicano particolare attenzione a quelle cure di bellezza che interessano la salute. E anche Ruggero Bacone, nel XIII secolo, menziona maschere per la pelle e lozioni a base di radici di fiori. In compenso, all'inizio del Trecento, in Francia, un medico chirurgo come Henri de Mondeville tende a svincolarsi dalle preoccupazioni legate all'abbellimento del corpo, dichiarando che tutto ciò non gli interessa proprio. Il biondo è bello. Si trovano dunque in abbondanza nei trattati di medicina quelle ricette di bellezza che hanno un ruolo nel trattamento delle affezioni dermatologiche, come verruche, foruncoli e anche lentiggini. Le cure di bellezza sono ammesse per dissimulare una ferita o un'imperfezione fisica. Esse comportano, in compenso, rischi per la salute di cui occorre avvisare le consumatrici. Apoplessia, epilessia e perfino ustioni polmonari connesse in particolare con l'uso delle tinture per i capelli. I medici mettono a punto ricette di shampoo trattanti di ogni tipo, per imbiondire i capelli a base di zafferano, per evitarne la caduta, sangue di pipistrello, per dare loro volume, canna da zucchero cotta nella lisciva. Per sterminare i pidocchi si diceva che guastassero la tinta, tutte desiderate ad avere capelli biondi, abbondanti e lunghissimi, afferma Leon Battista Alberti, autore fra l'altro dei quattro libri della famiglia 1437-1441 e di un trattato sull'amore in cui sono raccolte le ricette di bellezza, poiché è degna di essere amata solo colei che si fa bella. Ogni donna del tempo, infatti, sogna una bella capigliatura, biondo dorata, che contrasti con le sopracciglia nerissime, ottenute grazie all'impiego di ghiande e cuoio bruciato. Ma non tutte le ricette sono dotte e non tutti gli ingredienti provengono dalla Cina, dall'India, dalla Persia o dal vicino Oriente. Per le cure di bellezza trovano impiego molte piante colte nei campi, nei giardini o lungo le strade, come la rosa, la cipolla, la foglia di vite o l'ortica bollita, la cui acqua dona un bel colore ai capelli. L'olio di mandorle dolci e il miele assicurano a chi li utilizza una pelle da neonato. Il succo di limone, addolcito con zucchero candito, è ritenuto un valido rimedio per le mani. Acqua a base di fiori impregna i guanti delle donne eleganti, che usano anche a lavarsi le mani con sapone profumato al muschio e al garofano, e aspergersi con acqua di rose e di rosmarino. La celebre acqua della regina d'Ungheria, che ancora oggi gode di grande favore presso i profumieri, e i profumi dalle fragranze soavi combinano il muschio e l'acqua di rose, il legno di aloe, la rosa rossa, lo zibetto, la lavanda o l'acqua di fiori di arancio. www.redigio.it e la storia continua.